Abbiamo celebrato ed esaltato l'opera del Signore, lo facciamo anche adesso tramite la Sua parola, vedendo anche i riscontri pratici nella nostra vita, vedendo quello che abbiamo acquisito in Cristo in virtù della Sua straordinaria missione salvifica. L'anno scorso mi sono trovato ad aiutare, come spesso capita, aiutare mio figlio a fare i compiti e a un certo punto in scienze ha dovuto studiare i cinque sensi: la vista, l'udito, l'olfatto, il tatto e il gusto. E mentre lui mi ripeteva la lezione che poi avrebbe dovuto riferire alle maestre, non potevo fare a meno di continuare a riflettere anche nell'aspetto spirituale di questi cinque sensi. E per questo motivo stamattina vedremo insieme proprio questo argomento, i cinque sensi del cristiano. Ogni essere umano nasce con questi cinque sensi, purtroppo a motivo del mondo che vive nelle tenebre, macchiato dal peccato, sappiamo che questi cinque sensi non sono sviluppati in ugual misura a tutti. Per quanto concerne la vista, per esempio, ci sono tanti disturbi, patologie, dalla miopia, presbiopia, astigmatismo, fino anche quelle delle più serie, come ad esempio la maculopatia. Per quanto riguarda l'udito, abbiamo malattie dell'udito, quindi la sordità. L'olfatto e il gusto, purtroppo, attraverso la pandemia, molti di noi hanno sperimentato cosa vuol dire perderli, seppur anche temporaneamente. E il mondo vasto della neurodivergenza ci sta facendo conoscere anche il tatto in un modo diverso, perché ci sono dei disturbi nelle percezioni sensoriali e quindi quello che per noi è semplice, per un affetto da neurodivergenza è qualcosa di diverso, è qualcosa di più pesante o addirittura quasi inesistente. Quindi vediamo che i sensi sono un qualcosa di molto soggettivo che varia da persona a persona. A livello spirituale, questi cinque sensi assumono una connotazione più profonda, più utile a noi, che possono portare più gloria al Signore. Vedremo un passo per ognuno di questi cinque sensi e vedremo anche come il Signore Gesù si è relazionato in base a questi sensi. Vogliamo aprire la parola del Signore nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, e leggere i versetti da 14 a 16. Vedremo qualcosa ora che riguarda la vista. Sicuramente quando pensiamo alla vista ci vengono in mente le parole del cieco guarito da Gesù, quando davanti agli scettici farisei, scribi e sadducei, lui risponde molto spontaneamente: una cosa so, ero cieco, ma ora ci vedo. E a un certo punto, Matteo 5, da 14 a 16, grazie Gino, ci viene detto nel noto sermone sulla montagna: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Certamente quando parliamo di vista parliamo della consapevolezza che abbiamo avuto del nostro peccato, della consapevolezza che abbiamo ottenuto convertendoci a Cristo e quindi possiamo dire che siamo diventati figli di luce. Ora cosa ce ne facciamo di questa luce? Questa luce ora è pronta perché sia notata da tutti, perché risplenda. Il discepolo di Cristo, quindi, è la luce del mondo. A livello creazionale, lo abbiamo accennato, nelle preghiere e nei canti, il Signore ha dato una luce naturale. Ha creato il sole, la luna, le stelle, i cieli e tutto. Noi oggi la tecnologia ci permette di beneficiare anche di una luce artificiale, quella generata dalla corrente elettrica. La luce spirituale è qualcosa di ancora più forte. è qualcosa di ancora più evidente, perché il mondo vive nelle tenebre. Gesù a più riprese ha detto: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E ancora dice: io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. C'è una posizione in cui l'uomo rimane ed è una posizione che non piace a Dio. In Giovanni 3,36 sta scritto: chi crede nel figlio ha la vita, chi non crede nel figlio non ha la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Quindi essere nelle tenebre vuol dire rimanere sotto l'ira di Dio. E Gesù Cristo è venuto come luce nel mondo. Vuole far vedere la realtà del peccato e vuole far vedere la realtà della vita eterna che noi oggi stiamo celebrando insieme. L'Apostolo Paolo ai credenti di Corinto dice a un certo punto: perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Questa luce è quindi evidente nella nostra vita. E nella sezione che abbiamo letto del Sermone sul Monte usa dei paragoni interessanti. Parla per esempio della città posta sul monte. Non so quanti di voi avete fatto l'autostrada della Cisa, la Parma La Spezia. A un certo punto, che vi addentrate sempre più verso la Liguria e la Toscana, a un certo punto vedete gli Appennini tosco-emiliani e vedete che ci sono dei paesini, delle cittadine sopra. Queste cittadine sono sulla sommità di un monte, quindi sono sempre visibili, salvo in caso di nebbia, però si vedono, attirano in qualche modo lo sguardo. Bene, noi siamo posti sul monte dell'adorazione a far risplendere la luce di Cristo. La scrittura è chiara, la nostra luce deve risplendere. La metafora della lampada sul candeliere è per fare luce, per vedere dove si sta andando. Vedete che in ognuno di questi cinque sensi c'è una dimensione verticale, quindi la nostra relazione personale col Signore, ma c'è anche la dimensione orizzontale. Se parliamo di città non parliamo di un cittadino singolo, parliamo di un gruppo di cittadini. Da solo io posso far vedere la luce di Cristo? Sì, certo, se sono un suo figliolo è così. Ma insieme ad altri figli di luce, e questa è tutta un'altra cosa, vengono attratte molte più persone che studieranno la nostra condotta, la nostra testimonianza. Dove il Signore ci mette, lì siamo una luce. Dove siamo collocati geograficamente, lì noi siamo una luce e ci incontriamo insieme ad altri figli di luce per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio. Ci sono dei pericoli, certamente. Così come ci sono dei disturbi nella vista, anche spiritualmente può essere così. Nella parola di Dio, alla tiepida Laodicea, il Signore a un certo punto dice questo: tu dici sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente? E lui dice: io ti consiglio di comprare da me del collirio per ungerti gli occhi e vedere. È l'unica volta che noi troviamo il collirio. Certo, dobbiamo fare attenzione a come questa luce deve risplendere. Dobbiamo fare attenzione a questi riflessi di luce che ci devono essere nella nostra vita. Il Signore Gesù. Cosa possiamo dire del Signore Gesù per quanto concerne la vista? Dio Figlio si è incarnato in Cristo Gesù, quindi ha preso un corpo esattamente come il nostro. Ha conosciuto tutti gli aspetti che riguardano la vista. Ma come è stato visto Gesù dal mondo? Isaia 53 ci dice che non aveva forma né bellezza ad attirare i nostri sguardi. Quando c'è un qualcosa che ci interessa, noi veniamo rapiti da quella cosa, la fissiamo a lungo. Per un istante sembra quasi che ci scolleghiamo da tutti i richiami esterni. Veniamo rapiti da quello che ci piace. E quindi questo senso di rapimento, a maggior ragione, lo abbiamo verso colui che ci ha riscattati e che ci ha salvati. Per quanto, paradossalmente, il Signore Gesù, che viene spesso raffigurato come un uomo forte e muscoloso, con i capelli lunghi, in realtà non attirava gli sguardi di nessuno. Ma era tutto intenzionale per il piano di salvezza che doveva compiere. Andiamo ora in un secondo passo, vediamo il secondo senso, l'udito, e andiamo in Proverbi al capitolo 2 e leggiamo i primi 5 versetti. Proverbi capitolo 2, i primi 5 versetti. Vediamo anche questo importante aspetto che il saggio Salomone riporta nelle nostre Bibbie. Figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento, rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Prestare orecchio alla saggezza, prestare ascolto, attenzione. Il Signore vuole rivelare la sua saggezza e noi siamo chiamati non soltanto a sentirla, nel senso fisico, ad avere questa percezione sonora, ma ad ascoltarla, quindi ad assimilarla sempre di più, a riceverla. Ed è Salomone stesso che ci dice qual è il risultato di questa costante ricerca. Comprendere il timore di Dio e trovare la scienza. Sono due termini che hanno un significato molto forte, soprattutto nella concezione ebraica. Perché comprendere il timore di Dio letteralmente può essere tradotto come un discernere, un separare ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. E io mi chiedo fino a che punto l'uomo naturale può separare ciò che è giusto da ciò che è sbagliato se non è il Signore a scriverlo nella sua parola. Ognuno legge coscienza a se stesso. Nella coscienza umana i pensieri si accusano e si scusano a vicenda, indipendentemente da tutto e da tutti. Trovare la scienza vuol dire proprio raggiungere un obiettivo, trovare dopo una ricerca costante. Il principio della scienza è avere timore del Signore. E anche qui, noi che cosa ascoltiamo? Il nemico ci mette davanti tante cose, sia a livello visivo che a livello uditivo. Tutte cose che vengono usate come filtro per impedirci di crescere nell'adorazione, nel nostro servizio, nel nostro ministero. Ma la Scrittura ci mette a conoscenza degli effetti disastrosi di una sordità spirituale. Pensiamo per esempio al faraone. Più volte viene detto il cuore del faraone si indurì perché non diede ascolto a Mosè e ad Aronne. E il messaggio di Mosè e Aronne non era soltanto uditivo, era anche visivo. Le piaghe c'erano, è come se c'erano. Ma vedete, il fatto è che il faraone non ha solo dato ascolto a Mosè e ad Aronne, non ha dato ascolto neanche ai suoi stessi magi, che a un certo punto hanno detto questo è il dito di Dio. Quando siamo distratti, dopo non prestiamo ascolto neanche alle cose più ovvie, nonostante l'evidenza dei fatti. Così è stato anche, purtroppo, per il popolo di Israele. Isaia conclude il suo libro a un certo punto dicendo «Così sceglierò io la loro sventura, farò piombare loro addosso ciò che temono, perché io ho chiamato e nessuno ha risposto, ho parlato ed essi non hanno dato ascolto, ma hanno fatto ciò che è male agli occhi miei, hanno preferito ciò che mi dispiace». Lo stesso popolo riscattato dall'Egitto. È vero, sono passate diverse generazioni da Esodo a Isaia, però vediamo come il nostro udito necessita di essere sviluppato costantemente. La parola di Dio è a nostra costante disposizione. Vogliamo parlare invece del Signore Gesù? Il Signore Gesù ha avuto un udito ben sviluppato, così come la vista, perché pur essendo uomo, era anche Dio e leggeva nei cuori delle persone, poteva sentire i discorsi anche a chilometri di distanza tranquillamente. Ma che cosa ha ascoltato Gesù? Gesù non ha fatto altro che ascoltare continuamente le accuse degli scribi e dei farisei. È per l'aiuto di Belzebù che tu scacci i demoni. Tu agisci in giorno di sabato, tu non sei il Messia. Ora, se lo sentite una o due volte, se foste voi al posto di Gesù ci rimarreste male. Però sai, se sono episodi isolati, lasciate anche correre. No, pensate tutti i giorni. Per ogni opera buona che Gesù faceva, guarendo indemoniati, invece che cos'è l'accusa? L'indemoniato di Gerasa è stato guarito e che cosa ascolta Gesù dopo quella guarigione? Per favore vattene da qui. Ha guarito l'indemoniato, per favore vattene da qui. Io se fossi stato in quel posto a un certo punto avrei detto ma chi me lo fa fare? Ma morite tutti nei vostri peccati. E invece il Signore Gesù non ha fatto così. È stato mosso dalla compassione e della misericordia che Gino poc'anzi ha citato leggendo in Prima Pietro. Vogliamo passare ora al terzo senso, l'olfatto. Andiamo in Seconda Corinzi al capitolo 2. Seconda Corinzi capitolo 2 versetti 15 e 16. L'Apostolo Paolo scrive a questi credenti, dal versetto 15, «Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita». Fermiamoci qua. Se c'è una cosa che noi abbiamo ottenuto, è quella di essere diventati un profumo, perché prima non c'era niente di buono da respirare, vivevamo nei peccati, nel marcio, nel letame, e il letame non profuma, lo sappiamo bene. Pensate che la parola che traduce letteralmente profumo indica una fragranza, un odore dolce, qualcosa che quando lo senti, ah che buono. Ed è una parola presente soltanto tre volte nel Nuovo Testamento. La prima volta l'abbiamo letto qui, la seconda volta in Efesini 5, quando Paolo scrive «Camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati, ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave». E una terza volta in Filippesi capitolo 4, quando dice «Ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza». Sono ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato e che è un profumo di odore soave, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Ancora una volta, vedete come c'è l'aspetto verticale col Signore e come c'è anche l'aspetto orizzontale. Perché? Perché il servizio reciproco viene definito un profumo di odore soave. Ci troviamo tutti insieme, abbiamo lodato e adorato il Signore, nella speranza che dopo aver esaminato noi stessi ci siamo preoccupati di come recarci alla presenza del Signore, perché se l'abbiamo fatto secondo la sua volontà, questo profumo è arrivato in cielo, ma al tempo stesso, facendoci del bene reciproco gli uni gli altri, noi stiamo spandendo questo profumo, perché il nostro olfatto ha bisogno di essere esercitato, ha bisogno di ricordare quanto è bello questo profumo. Così come dobbiamo essere attenti a fare in modo che chi intorno a noi non riceva una testimonianza difettosa, perché lì il profumo potrebbe non arrivare. Attenzione al pericolo quindi del cattivo odore, perché rischiamo di essere motivo di confusione alle anime perdute. Vogliamo parlare dell'olfatto del Signore Gesù? Beh, il Signore Gesù ha respirato a pieni polmoni tutto il fetore del peccato. Seppure, questo fa anche piacere, lui abbia avuto dei momenti di riconoscenza tali che ha potuto respirare un buon profumo. Lo cito io, per esempio, in Giovanni al capitolo 12. Noi troviamo scritto che Maria, presa una libbra d'olio profumato, di nardo puro e di gran valore, unse i piedi di Gesù, gli asciugò coi suoi capelli, la casa fu piena del profumo dell'olio. E noi vogliamo che la casa del Signore sia ripiena di questo nostro profumo. Quarto senso, il tatto. Andiamo in Prima Giovanni al capitolo 1 e leggiamo i versetti 1 e poi saltiamo al versetto 3 per brevità. Prima Giovanni capitolo 1, leggiamo i versetti 1 e poi il versetto 3. L'Apostolo Giovanni scrive a questi credenti dicendo: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, versetto 3, quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Stiamo parlando di un testimone oculare. Chi scrive un testimone oculare? Gli apostoli hanno toccato la fede, hanno ricevuto gli insegnamenti di Gesù, hanno visto che tutto quello che Gesù compiva corrispondeva a verità. Hanno visto anche fisicamente loro la resurrezione di Gesù, e pensate che il più incredulo di loro è arrivato a toccare anche fisicamente il corpo risuscitato di Gesù. Toccami, non essere incredulo, ma credente. Nel nostro caso non possiamo parlare di un toccare, di un tatto fisico, ma il Signore Gesù lo dice: beati quelli che pur non avendo visto fisicamente hanno creduto. Questa è una beatitudine completamente nostra, noi credenti del 2025, dopo Cristo. La fede cristiana rimane comunque un qualcosa di tangibile, perché è evidente. Quel toccare letteralmente indica sia un toccare fisico, sia un toccare per esperienza, dopo aver investigato personalmente. Questo è il senso originale del termine. Lo troviamo scritto varie volte nella parola di Dio. Toccate, tocchiamo. Quando noi tocchiamo qualcosa vogliamo vedere un'esperienza, no? Perché se è un qualcosa che già conosciamo lo tocchiamo spontaneamente senza neanche accorgercene, ma quando c'è un qualcosa di nuovo ci avviciniamo, lo studiamo con gli occhi, magari cerchiamo di capire se ha un certo odore e poi a un certo punto lo tocchiamo per vedere, per sperimentare questa sensazione. Noi abbiamo toccato con mano la bontà di Dio, e questo ci conduce al quinto e ultimo senso, che è il gusto, perché dopo il tatto c'è anche il gusto. Vogliamo andare in Prima Pietro al capitolo 2 e leggere il versetto 2. Leggiamo i versetti 2 e 3. Dopo rimaniamo in Pietro perché leggeremo poi un ultimo testo in Ebrei con cui concluderemo questa riflessione. Prima Pietro capitolo 2 dal versetto 2: come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, e guardate qui, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Qua Pietro sta citando in modo un po' personalizzato il Salmo 34. Versetto 8 dice: provate e vedrete quanto il Signore è buono. Quindi qua Pietro sta lanciando una sfida particolare a quei credenti scoraggiati a motivo della persecuzione, e vuole esortarli a meditare continuamente le scritture. Perché? Perché il mezzo è il solo mezzo di crescita spirituale in quel momento. Pensate, se avete gustato che il Signore è buono. La parola che traduce quel gustare, anche questa è presente solo tre volte nel Nuovo Testamento, vuol dire assaggiare, mangiare. Soltanto in un senso vuol dire sperimentare e aver sperimentato. Gustare e assaggiare che cosa vuol dire? Vuol dire che tu stai ancora facendo una sorta di esperienza, stai cercando di capire, di assimilare quello che stai mangiando. Ma non è detto che tu sia già arrivato alla digestione, per usare un termine pratico. Sapete, di queste tre volte in cui compare questo termine, la seconda volta in Ebrei al capitolo 6, che è un testo che è ritenuto molto controverso. Basta vedere, al di là del contesto, la parola che traduce quel gustare. Al capitolo 6, versetto 4, c'è scritto: quelli che sono stati una volta illuminati, illuminati, sono stati illuminati, ma non sono diventati luce a loro volta, e hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, e hanno gustato la buona parola di Dio, e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento. Senza entrare troppo nel dettaglio di questo passo, c'è chi dice che sono credenti che hanno perso la salvezza, ma il testo non dice assolutamente questo. Quelli che, già un termine generico che identifica delle persone, senza entrare nell'aspetto della fede, ma sono quelli che sono stati illuminati, non che sono diventati luce, quelli che hanno gustato, hanno assaggiato. Hanno assaggiato, ma non sono arrivati all'assimilazione del proprio corpo. Quando noi mangiamo del cibo, il processo di digestione fa sì che si producano delle vitamine, tante altre cose, ci sono tante implicazioni. Questi hanno assaggiato, ma poi sono tornati indietro. Non sta parlando di credenti. Hanno gustato, hanno assaggiato. Chi è invece che ha sperimentato? Ed è il terzo significato, è la terza volta che compare questa parola. E concludo con questa citazione. Leggiamo in Ebrei al capitolo 2, versetto 9. Questo riguarda il Signore Gesù. Ebrei capitolo 2, versetto 9, e concludiamo. Voglio proprio lasciarvi con questo versetto per poter riflettere. Noi gustiamo tante cose buone, tanti cibi anche materiali, ci cibiamo della parola di Dio in assoluta libertà, e anche questo non è scontato. Signore Gesù, che cosa ha gustato invece? Leggiamolo. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Questo è l'unica volta in cui il significato di sperimentare, nel senso di piena assimilazione interiore, questa è l'unica volta che ha questo significato. E questo soltanto Gesù l'ha potuto dire. Quello che noi avremmo dovuto veramente gustare, possiamo dire mangiare fino allo sfinimento, Gesù l'ha preso su di sé per impedire che noi gustassimo la morte. Magari quando ascoltavamo la parola di Dio e non credevamo, non prestavamo tanta attenzione a questi aspetti. Ma poi siamo stati convinti di peccato. Abbiamo cominciato a rivalutare attentamente la nostra vita. E forse sì, noi abbiamo assaggiato la morte perché abbiamo visto dove saremmo andati. Signore Gesù, la condanna della morte se l'è mangiata tutta. Non ha lasciato neanche un avanzo, perché se rimaneva un avanzo non saremmo qua stamattina. L'ha presa tutta. Ha sofferto la più grande indigestione spirituale che poteva sperimentare. Un'indigestione che l'ha portato effettivamente alla morte sulla croce. E doveva essere così, perché colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato perché noi potessimo diventare la sua giustizia. Quel sacrificio, quella indigestione, ha fatto sì che noi potessimo diventare figli di Dio. Per questo stamattina celebriamo le sue opere, per questo adoriamo colui che ha gustato la morte al posto nostro, ma che ha anche fatto vedere che la morte non lo poteva trattenere. Quello che abbiamo visto, che abbiamo udito, quello che abbiamo toccato, noi ora lo annunciamo tra di noi, insieme nella comunione fraterna. Perché anche se non stiamo mangiando fisicamente dei cibi stamattina, questa è una sorta di agape spirituale. Stiamo gustando insieme la bontà del Signore e lo stiamo tributando per l'opera straordinaria che Lui ha fatto per noi. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.